Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 23 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è da attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalo e ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi, e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia. Dunque, in queste ore, ne avrete sicuramente letto e sentito in ogni dove, le polemiche e le discussioni si stanno concentrando su Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, di cui peraltro avevamo già parlato a grandi linee per il bonifico fatto ad un utente su Instagram, vi ricorderete, no?
Babbo Natale, giusto?
Esatto, quello dove aveva regalato soglie che gli aveva postato il suo IBAN, ecco, lui. Che poi, insomma, giusto per mettere un attimo le cose in contesto, è sempre lo stesso Bandecchi che, da proprietario della Ternana, aveva sputato sui tifosi, lo stesso Bandecchi che lo scorso agosto aveva rischiato di venire alle mani con due deputati di Fratelli d'Italia, lo stesso Bandecchi che è indagato per minaccia, oltraggio pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Insomma, un personaggio piuttosto noto nei social, ecco, sia come politico che come imprenditore. Perché ne stiamo parlando? Perché durante una discussione in aula su un documento relativo a delle norme sulla violenza di genere, è stato criticato da una consigliera di Fratelli d'Italia, Cinzia Fabrizi, per un'intervista rilasciata da Bandecchi a Fanpage lo scorso novembre, in cui il sindaco aveva asserito che un uomo che non tradisce la propria ragazza non sia normale e che se ci si trattiene per non tradire si finisce ad ammazzarla. Quindi insomma bisogna dare libero sfogo ai propri impulsi, ecco. Bandecchi ha risposto alle critiche di Fabrizi attaccando a sua volta e dicendo che tutti i maschi sani di mente lo hanno capito, insomma, che un uomo normale, cito letteralmente, chiedo scusa in anticipo per il linguaggio, guarda il culo di una donna e ci prova e se ci riesce se la tromba anche. E se non ce la fa, insomma, se ne torna a casa. Concludendo poi che lui personalmente non ha mai ammazzato o picchiato nessuna donna e che avrebbe votato contro l'emendamento sulla violenza di genere perché a lui nessuno deve insegnare niente. Ecco. Insomma, tutti i consiglieri in protesta se ne sono andati dall'aula e sono piovute anche critiche sostanzialmente da ogni spettro politico. Mi chiedo come mai.
Allora, a parte che il curriculum mi mancavano tutte le altre cose precedenti, insomma. Quindi abbiamo inquadrato bene il personaggio, che mi sembra anche abbastanza focoso anche dal modo in cui ha parlato. Mi era mancato il passaggio precedente, quindi è intervenuto anche in merito a una precedente intervista, giusto?
Sì, sostanzialmente lui ha dichiarato a Fanpage che devi tradire la tua ragazza
altrimenti
cioè ti monta la frustrazione e poi rischi di ammazzarla, che è un ragionamento.
È un ragionamento per evitare di usare altri epiteti, ma è incredibile le parole che ha. Io quando l'ho visto ieri sera, perché era su Instagram, questa cosa l'ho ripostato ovunque, non ci volevo credere. Nel senso che sono parole. Poi lui nel discorso dice: scusatemi per le parole forti, so che non dovrei.
Meno male che ha detto scusa prima.
Meno male che ha messo le mani avanti, perché altrimenti chissà cosa avrebbe detto.
Sono parole forti, ma qualcuno le deve dire. Ha avuto il coraggio di esporsi. Insomma, che dire? Grazie Bandecchi per il tuo coraggio.
Qui non si tratta di usare parole forti, ma si tratta di usare letteralmente concetti che non stanno né in cielo né in terra.
Ritiene di parlare per tutta la sfera maschile italiana, che è una cosa incredibile.
Anzi, attenzione,
per tutta la sfera maschile è normale, perché evidentemente non parla con i maschi anormali. Capisco.
La stampa nazionale, sportiva e non, dedica tantissimo spazio a Gigi Riva, simbolo della nazionale italiana, ma soprattutto della squadra del Cagliari tra gli anni 60 e 70, in quanto protagonista dello scudetto, l'unico peraltro del Cagliari vinto nel 1970. L'ex calciatore infatti è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale a Cagliari negli scorsi giorni a causa di un malore, e per cui era necessario, secondo i medici, intervenire tramite un'operazione al cuore. Le sue condizioni però si sono aggravate e sono peggiorate fino al decesso avvenuto intorno alle 7 di ieri sera. Quindi, al di là dell'importanza sportiva di Gigi Riva, parliamo infatti del miglior marcatore della nazionale italiana, che peraltro è un record che nessuno ha ancora superato degli anni 70, cioè nessun attaccante è riuscito.
Okay, non è mai successo, ok.
Quindi lui adesso non mi ricordo, forse sono 35-36 gol, bene, dagli anni 70 nessun attaccante da dopo Rive è riuscito a superarlo. E parliamo inoltre di uno degli attaccanti più forti non solo della sua epoca ma anche del nostro paese. Ma detto della parte sportiva, di cui tanti hanno già trattato, quello che colpisce tanto di Rive è l'uomo, sostanzialmente la sua scelta di vita, di stare in Sardegna ad ogni costo nonostante l'interesse e soprattutto i soldi di squadre molto più forti, per cui Rombo di Tuono, che è il soprannome che gli è stato affibbiato dal giornalista sportivo Gianni Brera, ha sempre detto di no. Credo infatti che se al di fuori della Sardegna Riva sia amato, rispettato e considerato un fortissimo calciatore da noi, soprattutto in Sardegna, qui Riva oltre a è un'icona ed è un simbolo soprattutto di riscatto per moltissimi sardi, perché negli anni 70, proprio quando c'è stata la vittoria, il Cagliari era letteralmente una delle squadre più forti del campionato italiano. I sardi venivano considerati proprio quei pregiudizi classici come pastori, banditi. C'era un disprezzo.
Sì, diciamo che la Sardegna degli anni 70 non era la Sardegna di adesso, che dire tutto, perché anche adesso ci sono un sacco di problemi.
Peraltro la cronaca nera in quegli anni la faceva da padrone con l'anonima sequestro, insomma, comunque. E quello scudetto del Cagliari non è stato solo un simbolo a livello sportivo, ma ha messo letteralmente la Sardegna al centro del nostro paese, che può sembrare una cosa molto gigante, perché parliamo comunque di calcio, ok, però per la Sardegna è stata una cosa molto importante. Quindi ieri peraltro io ero a giocare un torneo di calcio a 8 ed è arrivata la notizia mentre stavamo per giocare ed è calato il silenzio letteralmente tra tutti quelli che vanno a giocare. Quindi credo che sia una giornata di lutto non solo per Cagliari ma per tutta la Sardegna, e quindi niente. Poi peraltro io arrivo, non l'ho mai visto giocare, ho visto solamente i video di quello che è, però da come ne parlano tutti si sente che è qualcosa di molto importante, quindi ci si rimane male lo stesso, ecco, anche se non si è avuto modo di conoscerlo di persona e ammirare insomma calcisticamente la sua figura.
Passiamo agli esteri.
Ci sono sviluppi piuttosto importanti per quello che riguarda la situazione in Yemen e di conseguenza dei ribelli degli Houthi. Non solo perché gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno condotto nella giornata di ieri un altro attacco in Yemen contro 8 obiettivi legati ai ribelli Houthi, tra cui un deposito di stoccaggio, per quello che risulta l'ottavo attacco degli Stati Uniti contro gli Houthi, insomma, ma anche perché in queste ore si sta parlando del coinvolgimento diretto dell'Iran, che sostengono appunto, sappiamo, i ribelli Houthi, negli attacchi sferrati a partire da novembre lungo le rotte del Mar Rosso, in segno di rivendicazione contro Israele, che è una indiscrezione che è arrivata dal Pentagono. La situazione rimane comunque in forte tensione e in questo senso si inserisce anche l'Unione Europea, che ha presentato a Bruxelles durante il Consiglio d'Affari Esteri la missione Aspides, una missione volta a ripristinare la situazione di traffico commerciale nel Mar Rosso e la fine anche degli attacchi da parte degli Houthi. Si tratta di un documento presentato in modo congiunto da Francia, Germania e Italia e che avrà il compito di difendere, con la forza e con l'intervento militare, insomma, il commercio marittimo internazionale, messo in forte crisi questi mesi dagli attacchi, appunto, tanto da destabilizzare il mercato e le rotte internazionali. Ne abbiamo parlato spesso qui su Breaking Italy. Adesso è necessario che arrivi l'approvazione della proposta, che nelle speranze del vicepresidente del Consiglio e del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani si spera che arrivi nel prossimo Consiglio degli Affari Esteri.
Ma esattamente di che tipo di missione stiamo parlando? Nel senso, è una missione difensiva militare, d'accordo, ma mi sembra di capire che dovrebbe prevedere degli attacchi diretti alle basi Houthi in maniera simile a quello che stanno facendo Stati Uniti e Regno Unito, oppure si tratterà di nuovo di una missione che è esclusivamente mira a proteggere le navi che passano dallo stretto?
Allora, non ho approfondito bene la questione, perché mi sono concentrato soprattutto sulla situazione in generale in Yemen, insomma, sulla tutta la questione. Però si parla sì di intervento militare, ma anche di provare a difendere, insomma, le rotte commerciali. Quindi, non lo so, sembra un po' un mix delle due cose, perché comunque la marina militare italiana, in questo senso, ha dichiarato di prendere parte, insomma, a questo intervento, da quello che stavo leggendo. Insomma,
che è il motivo per cui sono estremamente dubbioso del fatto che si tratti di un intervento di difesa che preveda degli attacchi diretti, perché l'Italia solitamente non opera in questo modo, anche se mi sembra di aver letto che comunque verrà mandata una nave da guerra italiana, giusto? O almeno così mi sembra di aver letto, ma in realtà bisognerebbe un attimo cercare bene, perché vorrei davvero capire quale sarà l'interessamento concreto ed effettivo del nostro paese, al di là di questo accordo, perché insomma non si tratta della prima missione di questo tipo e voglio un attimo capire in che modo si differenzia da quelle che sono già state fatte, quale sarà l'impatto concreto, se siamo in diretta comunicazione con Stati Uniti e Regno Unito per gli altri attacchi, insomma sarebbe da approfondire un po', perché ho visto che la stampa non entra particolarmente nel dettaglio, mi sembra una cosa fondamentale, anche visto tutte le critiche che sono state fatte all'Italia per l'invio delle armi in Ucraina, quindi sospetto che ci sarà una simile critica anche in questo caso.
Anche perché comunque mi fa strano che l'Italia intervenga proprio direttamente con attacchi militari, appunto come abbiamo detto prima, insomma è sempre abbastanza schiva in questo senso.
Ma mi sembra una cosa che non esista proprio.
Da quello che mi sembra di capire, poi magari mi sbaglio io, è un po' il ruolo che hanno Bahrain, Canada, con gli Stati Uniti e il Regno Unito in queste operazioni, a livello magari di supporto logistico, magari a livello militare, ma comunque un pelino indietro rispetto agli attacchi diretti che fanno,
sì,
Stati Uniti e Regno Unito.
Cioè, la mia supposizione è che andranno lì nel Mar Rosso e sostanzialmente difenderanno le navi dagli attacchi missilistici eventuali degli Houthi.
Anche perché senza, insomma, navi militari è un po' complicato andare a difendersi. Insomma, non vedo altre soluzioni al momento per contrastare, insomma, gli attacchi Houthi, insomma, in modo pacifico. Sarà interessante quindi capire un po' gli sviluppi, anche capire se verrà accettato a questo punto il documento, la proposta.
Sì, tanto ci saranno sicuramente molte molte polemiche anche in Parlamento, per cui ne sentiremo di nuovo parlare a brevissimo. Dunque, notizia che ho visto poco ripresa ma che è incredibilmente interessante. Viene iniziata in Camerun la prima campagna vaccinale al mondo contro la malaria, che solo in Africa, giusto per dare qualche dato, uccide ogni anno centinaia di migliaia di persone. Guardavo prima i numeri, parliamo di 600.000 persone solo nel 2022, insomma, giusto per farci un'idea. Il vaccino che verrà usato si chiama RTS ed è prodotto da un'azienda farmaceutica britannica ed è stato approvato nel 2021 dall'OMS ed è stato già sperimentato con successo in Kenya, Malawi e Ghana, quindi insomma si tratta di un vaccino ben testato. Ora specifichiamo, questo vaccino non impedisce la trasmissione della malattia, che avviene tramite puntura di zanzara, lo sappiamo, ma riduce la gravità dei sintomi e il decorso della malattia, rendendola più gestibile, insomma, e diminuendo in questo modo la mortalità. Camerun è il primo dei paesi africani a lanciare la campagna, ma dovrebbero unirsi altri 11 entro la fine dell'anno e poi dopo ancora altri. Insomma, si tratta sostanzialmente di una lotta contro il tempo, perché le zanzare sono ormai molto più resistenti agli insetticidi e i farmaci soliti contro la malattia meno efficaci, e la campagna dovrà affrontare molte problematiche anche logistiche, se vogliamo, perché servono 4 dosi entro i primi 2 anni di vita e si pensa, insomma, di alleggerire il carico facendoli insieme ad altri vaccini tipo quello per il morbillo, anche se, insomma, comprensibilmente serviranno molte dosi e sarà quindi necessario fornire anche un approvvigionamento costante del vaccino.
All'inizio, quando stavi sviscerando la notizia, ho detto: ah, una bellissima notizia. Poi, andando un po' più nel dettaglio, ci sono tanti problemi, insomma, da affrontare a livello logistico, perché comunque anche banalmente con la campagna vaccinale del Covid l'Africa è sempre andata abbastanza a rilento, quindi comunque sì, ci sono anche quegli aspetti da non sottovalutare che potrebbero ripresentarsi nuovamente con questa campagna.
Sarà un'enorme sfida logistica, è già stato fatto in precedenza, ma io spero che non ci saranno le stesse problematiche che ci sono state con il Covid, anche perché parliamo di cose ben diverse, nel senso il Covid e la malaria sono 2 approcci molto molto diversi, e l'Africa ha delle esperienze proprio anche culturali con la malaria molto diversa da quelle del Covid, quindi spero che questo riuscirà a fare breccia e, insomma, a permettere una capillarità molto più efficace del vaccino.
Anche perché comunque hai detto che parliamo di più dosi comunque da assumere in un breve,
sì,
in breve tempo.
Sono 4 dosi entro i primi 2 anni di vita.
Quindi è comunque abbastanza complesso. Sì, 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 sì. Comunque bene che ci sia il Camerun e tutti gli altri paesi, perché comunque piano piano è una consapevolezza che prima o poi tutti gli stati dell'Africa dovranno prendere in atto, insomma, anche se comunque ci sono anche molti paesi africani che sono in difficoltà e quindi andare a incidere.
E spero anche che dopo tutti i dati che riusciremo a raccogliere sull'efficacia del vaccino si riesca anche a produrne versioni più aggiornate che abbiano un'efficacia ancora maggiore. Passiamo al settore guerra.
Continuano gli attacchi israeliani all'interno della striscia di Gaza. Infatti, nella giornata di lunedì, le IDF hanno colpito 2 ospedali nella città di Khan Yunis, nel sud della striscia. Uno dei 2 ospedali attaccati, peraltro, è quello di Nasser, che è l'unica struttura di grandi dimensioni ancora operativa nella striscia. L'attacco, secondo quanto riportano i media palestinesi, avrebbe comportato la morte di circa 50 persone e più di 100 feriti. Mentre Israele, in merito all'attacco, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, se non comunicare la morte di 3 soldati israeliani. A seguito di questo attacco, inoltre, sono emerse delle difficoltà per raggiungere i feriti, dato che secondo la mezzaluna palestinese, cioè l'equivalente della nostra Croce Rossa, le IDF hanno occupato e assediato il deposito delle ambulanze ed è quindi non è stato possibile raggiungere le zone colpite dagli attacchi e quindi di soccorrere i feriti. Sono però anche ore di tensione e agitazione anche in Israele, perché gli interessi dei cittadini israeliani sono rivolti soprattutto alla situazione dei 130 ostaggi ancora tenuti da Hamas, tanto che nelle scorse ore propri familiari hanno assaltato il Parlamento israeliano a Gerusalemme, chiedendo esplicitamente che il paese si muova con maggiore decisione per riportare a casa gli ostaggi. La realtà dei fatti però è che un possibile accordo tra le parti è al momento quanto mai lontano, con Netanyahu che ha rifiutato negli scorsi giorni nuove condizioni messe sul tavolo da Hamas per rilasciare gli ostaggi e mettere fine alla guerra nella striscia, e ancora più concise sembrano le parole di Hamas, che tramite un ufficiale ha riferito a Reuters come la decisione di Netanyahu di rifiutare appunto la proposta di Hamas non ha fatto altro che dare sostegno al fatto che non ci sarà nessuna possibilità che appunto gli ostaggi israeliani vengano liberati. Quindi
sì, diciamo, allora, due cose. La prima è che è probabile forse che si arrivi ad una nuova tregua, non si sa bene quando, ma leggevo stamattina che è stato proposto da Israele peraltro uno stop di 2 mesi per il rilascio degli ostaggi. Quindi non mi è ben chiaro quali saranno le condizioni da parte di Hamas, ma chiaramente da parte di Israele si vuole il totale, completo rilascio di tutti gli ostaggi. Ma allora, per quanto questa cosa sia stata messa avanti, non so sino a dove si arriverà, perché se Netanyahu ha già in passato rifiutato altri simili accordi perché Hamas metteva come paletto ovviamente il completo cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e quant'altro, non so se ci riusciranno, ma mi sembra auspicabile almeno che il tentativo venga fatto. Poi sicuramente ne sentiremo di nuovo parlare, perché un cessate il fuoco di 2 mesi, comunque uno stop dei combattimenti, sarebbe molto molto rilevante.
Molto rilevante soprattutto a livello umanitario, per permettere insomma il respiro, di, lasciatemi il termine, della striscia a livello di aiuti umanitari, soccorso, aiuti insomma.
Sì, assolutamente, anche perché, cioè, rendiamoci conto che l'unica struttura ospedaliera rimasta ancora funzionante a Gaza sta venendo attaccata in una condizione in cui manca ogni cosa, manca il cibo, manca l'acqua, mancano gli antidolorifici, le persone subiscono amputazioni senza alcun tipo di anestesia. È una situazione terribile di cui sarei veramente anche un po' turbato a parlarne e a elencarne così in maniera fredda e asettica, perché è veramente un dramma umano terribile, e questa è la situazione in cui siamo costretti a doverne parlare.
Però torniamo al discorso che abbiamo fatto anche qualche settimana fa durante la tregua di quelle 2 settimane. Dopo che gli ostaggi ipoteticamente verranno rilasciati, è quello che a me, cioè io penso a quello, come si gestirà la situazione, perché
quello che succederà è che Israele riprenderà a bombardare Gaza il giorno dopo.
Esatto, quindi è quella la mia preoccupazione principale, perché adesso vedo che c'è molto distacco, ecco, tra le due parti. Probabilmente si tenterà nuovamente, però insomma il futuro non lo vedo molto roseo, ecco, da quel punto di vista lì.
E siamo ai Fish and Bits.
Eccoli.
Oggi un fish sussurrante.
Sussurrante, sì.
Ok.
Devo piano piano sperimentare, ragazzi, quindi...
Allora, in realtà ci stava, perché oggi è un fish particolare. Era da un po' che non succedeva, ma oggi
ecco,
ci tocca perché è il ritorno dei Fish and Musk. Ieri infatti il miliardario ha visitato il sito del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, in quella che ormai da qualche mese è il suo tentativo di fare penitenza, se vogliamo, per le ripetute accuse sia a lui personalmente che ad X, la piattaforma, di essere un megafono per contenuti antisemiti, cosa peraltro dimostrata e confermata da molti studi, ma questo è un altro discorso, e che ha causato peraltro un esodo degli sponsor, peggiorato quando a novembre Musk aveva dato il suo endorsement a un post antisemita, che asseriva come gli ebrei spingessero l'odio verso la comunità dei bianchi, quindi insomma tutto a posto. In questi mesi quindi è andato in Israele, ha visitato i kibbutz e in generale ha voluto mostrare la sua facciata più comprensiva e penitente, ecco, con risultati un po' altalenanti. Dopo Auschwitz infatti ha detto di essersi reso conto dei veri pericoli dell'antisemitismo, di essere lui stesso un ebreo per associazione, dato che 2/3 dei suoi amici sono ebrei, e che progetti di inclusione e diversità nelle università americane sono sostanzialmente antisemiti perché hanno creato un'elite studentesca che supporta Hamas e vuole il crollo di Israele, in quanto indottrinata a vedere gli ebrei come oppressori, ribadendo poi come secondo lui su X l'antisemitismo sia in realtà molto meno che da altre parti. Insomma, ancora una volta Musk dalla parte sbagliata della storia, sembrerebbe così a naso.
Incredibile come non si smentisca mai, ogni passo che fa è sempre, soprattutto a livello mediatico, quando deve comunicare qualcosa, è incredibile.
Sì, ma tu non puoi andare ad Auschwitz e dire che ti senti ebreo per associazione perché i tuoi amici sono in parte ebrei.
Quella parte mi fa volare, cioè
non si può, sono stanco capo. Cioè.
Sono tentativi maldestri di provare a ricucire una situazione che è drammaticamente andata ormai, perché obiettivamente è così.
Allora, è che... è lo stereotipo del miliardario classico, ok? Hai detto una cosa che non era gestibile, era improponibile, ok? Ti sei cosparso il capo di cenere, va bene. E allora cominci il tuo pellegrinaggio in Israele, vai ad Auschwitz. Cioè, l'abbiamo capito, ti dispiace di aver detto una cosa antisemita, ma non è che adesso devi andare, cioè...
Non devi esagerare adesso con la questione, cioè abbiamo capito che ti dispiace, cioè non c'era bisogno di...
Chiaramente a Israele... fa comodo avere un personaggio del calibro di Musk che va lì e dice mi dispiace di essere stato antisemita, l'antisemitismo è brutto, che Per carità, siamo d'accordissimo, ma il modo in cui lo pubblicizza Musk è un po' eccessivo, ecco.
Anche secondo me è molto eccessivo e tra l'altro ci troviamo in un periodo in cui tra poco c'è anche la giornata della memoria, quindi comunque Musk riesce sempre a trovare il tempismo perfetto per mettersi in mezzo a queste situazioni. Io non ho più parole per descriverlo, sinceramente. Fermatelo.
Un'operazione umanitaria. Fermate quest'uomo. Trendzone. Allora, di cosa... cosa sta venendo ricercato in Italia in questo momento? Allora, in maniera molto poco sorprendente, al primo posto Coppa Italia, più di 20.000 ricerche. Però, Coppa Italia Serie B, peraltro.
No, Coppa Italia di pallavolo.
Ah, di pallavolo. Hai ragione, Federvolley.
Federvolley, quindi.
Inaspettato?
Sì.
Inaspettato? Ok.
Molto inaspettato. Anche perché ieri c'era la Supercoppa Italiana di calcio. Quindi.
Sì, infatti, sono un po' sorpreso che al primo posto non ci si arriva, ma forse è comprensibile.
Secondo me le ricerche hanno più per ieri.
Sì, in effetti sì.
Le ricerche di trend su Google probabilmente ieri avrebbero dato arrivo al primo posto.
Allora, al secondo posto invece Djokovic, con un sottotitolo peraltro peculiare, perché Djokovic perde la testa. In che senso? Non so cosa sia successo, ma Djokovic ha fatto qualcosa.
Penso durante una partita di tennis. È abbastanza irascibile il ragazzo quando si trova contro qualcosa.
Allora, terzo posto Gigi D'Alessio, show da Fiorello a Viva Rai 2. Ok, un'esibizione di Gigi D'Alessio che per qualche motivo sta venendo ricercata da più di 10.000 persone.
Evidentemente è andata bene.
Poi al quarto posto Nefrectomia, quindi un'operazione da parte di Paola Perego, che... Ok, le auguriamo pronta guarigione. E al quinto posto La Tregua sulla 7, che è un programma, cioè l'ignoranza abissale che abbiamo noi sui trend.
La Tregua è il seguito del libro di Levi, di Se questo è un uomo, quindi non vorrei che fosse la trasposizione cinematografica di un film che verrà mandato sulla 7.
Ok, questo potrebbe essere in effetti, ma a prescindere da tutto, di nuovo sperimentiamo il fatto che noi non ne abbiamo idea.
La Tregua, io pensavo a tutt'altro, invece mi è venuto in mente che può essere...
Sì, io pensavo un programma politico sulla 7, invece...
L'ennesimo. Esattamente. L'ennesimo. Invece no, evidentemente, magari mi sbaglio, però secondo me può essere quello, ecco. Dato anche il periodo, insomma, tra poco ci avviciniamo alla giornata alla memoria, quindi...
Ci sta. E questo era tutto. Vi ringraziamo per averci ascoltato e per la compagnia. Vi ricordiamo la mail di redazione, che è redazione@breakingitaly.it, per qualsiasi cosa vogliate dirci, positiva o negativa. E noi ci vediamo dopo con Breaking Italy.